Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti. Prego, dottoressa, con la parola.
Eccoci, buonasera. Bussola, Crotta, Meles, Lombardini, Brivio, Crimella, Sala, Ripamonti, Terruzzi, Doniselli, Tropescovino, Deon, Volpe. Ci siete tutti e c'è sicuramente il numero legale.
Bene, passiamo col primo punto all'ordine del giorno, che è lettura approvazione verbali seduta precedente. Se non ci sono osservazioni, passerei alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Bene, quindi abbiamo il secondo punto all'ordine del giorno, che è la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie dirette e indirette possedute dal Comune in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175. Ecco, questa è una delle delibere che sono propedeutiche all'approvazione del bilancio. In poche parole, andiamo a prendere atto delle partecipazioni del Comune e vi è una suddivisione tra le partecipazioni in via diretta, dove noi siamo soci in Lario Reti Holding SPA con una percentuale del 2,23%, poi abbiamo Silea, dove siamo soci con una percentuale dell'1,195%, mentre poi vi sono le partecipazioni indirette, cioè A5 SPA, dove abbiamo una quota del 23,93, che in realtà non è del Comune, ma è di Lario Reti Holding nei confronti di A5. Poi abbiamo Seruso, che è controllata da Silea SPA con una quota dell'80,5%, e A5 Energy Greenway SRL, che è controllata sempre da Silea con una quota del 30%. Se non ci sono... Prego.
Grazie. Dunque, chiaramente questo è un atto che riprende quelli che abbiamo già votato in passato, che riprende un po' le partecipazioni del Comune. Volevo solo fare una domanda, premesso che condividiamo la scelta. Per quanto riguarda Silea, siamo aggiornati su quelle che sono i... Si sente male? Dicevo, per quello che riguarda Silea, siamo aggiornati sui servizi, sui nuovi servizi. L'unica domanda che magari non c'entra direttamente con il punto è capire se con Lario Reti sono stati previsti o si prevederanno dei nuovi interventi sull'acquedotto o su quelle che sono appunto il servizio idrico gestito da Lario Reti nel futuro. Ecco, solo questo.
Sì, non è oggetto della deliberazione, quindi io non ho niente da dire. Ci sono altri interventi? Quindi passerei alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Dobbiamo votare per l'immediata esecutività. Favorevoli? Unanimità. Bene, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione, al terzo, che è l'approvazione delle aliquote imposta municipale propria IMU per l'anno 2024. Cedo la parola all'assessore Crotta.
Buonasera. Sì, anche questa è un'altra delibera propedeutica all'approvazione del bilancio. Anche qui non c'è molto da dire, se non che, come avrete visto, sono state confermate le aliquote attualmente in vigore, per cui non vi è nessuna variazione in aumento delle aliquote stesse. Grazie.
Ci sono interventi? Prego.
Chiaramente, queste tariffe che appunto erano state aumentate lo scorso anno dal commissario, come ricordiamo, sono comunque delle tasse che lo scorso anno sono state aumentate alla cittadinanza. E è vero che, quando si aumentano le tasse, di solito lo si fa per mantenere i servizi con gli aumenti dei costi, o anche per quello che può riguardare la gestione di un bilancio. Lì rimase il fatto che appunto arrivò un commissario ad aumentare le aliquote sia dell'IMU sia dell'IRPEF. e con questa deliberazione ci si chiede di confermare queste aliquote senza che ci sia stato almeno un tentativo, uno sforzo per provare a ridurle, considerato la pressione fiscale nel nostro paese, l'inflazione e così via. Sicuramente non votiamo contro, ma non possiamo votare a favore di fronte alla conferma di aumenti che appunto ci sono stati lo scorso anno, per i quali si disse che non c'era nessuna responsabilità dell'amministrazione precedente, però sarebbe stato almeno opportuno capire se c'era l'intenzione, se ci sarà l'intenzione, il tentativo di provare a ridurle, perché appunto se è vero che non c'è stata una responsabilità precedente di chi amministrava prima questa amministrazione, il comune di Ballabio, però oggi questi aumenti vengono confermati e quindi la responsabilità degli aumenti diventa anche di questa amministrazione. Quindi per questo motivo noi ci asterremo su questo punto.
Ecco, io volevo semplicemente dire due parole su questo. Questi aumenti che il commissario ha ritenuto nello scorso bilancio di attuare sono stati nel corso dell'anno totalmente assorbiti dai costi del sociale, ma ne abbiamo visto, ne abbiamo parlato anche ieri in commissione bilancio, quindi andare a diminuire, a ridurre in questo momento con la situazione soprattutto di un particolare servizio che abbiamo del sociale sarebbe impensabile, quindi se purtroppo la situazione è questa.
Ci sono altri interventi? Allora passerei alla votazione. Favorevoli? 9. Astenuti? 4. Immediata esecutività. Favorevoli? 9. Astenuti? 4. Passiamo quindi al quarto punto all'ordine del giorno, che è l'addizionale comunale imposta sul reddito delle persone fisiche, IRPEF, approvazione della liquide. La parola sempre all'assessore Crotta.
Sì, anche per questa mi ripeto praticamente quello che ho detto nella precedente delibera. Anche qui non è stato modificato nulla e vengono confermate le aliquote in vigore attualmente.
Vale la stessa considerazione di qui sopra.
Quindi passerei alla votazione. Favorevoli? 9. Astenuti? 4. Immediata esecutività. Favorevoli? 9. Astenuti? 4. Bene, passiamo quindi al quinto punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione del programma degli incarichi di collaborazione autonoma anno 2024. Un'altra delle delibere propedeutiche, è un obbligo di legge andare a stabilire questa destinazione per delle collaborazioni che tutti gli anni facciamo. Di solito la decisione era, se abbiamo fatto alcuni anni, era riservato all'ufficio tributi, alcuni anni riservato all'ufficio tecnico, quest'anno come l'anno scorso in realtà è generico, riservato a tutti gli uffici, servizio tecnico, tributi, affari generali. Quindi noi andiamo a stabilire questa destinazione degli incarichi di collaborazione autonoma. È una cifra comunque in realtà minima, perché è 800 euro di solito, e poi dopo eventualmente, ovviamente questo non va a inficiare la possibilità di eventuali ulteriori incarichi o nel caso di contenziosi dover nominare un avvocato, un legale. Questo è un altro discorso, questo è proprio, diciamo, un obbligo di legge che dobbiamo andare a definire questo importo, stabilendo per quale settore è. Quindi qui c'è questo settore generico, che è sia tributi che tecnico. Prego.
Noi voteremo contro per il fatto che vorremmo votare a favore quando ci sono delle chiare attività, cioè uno scopo del lavoro. Quando parliamo di cose generiche non ce la sentiamo di votare a favore.
Va bene. Quindi passerei alla votazione. Favorevoli? 9. Contrari? 4. Immediata esecutività. Favorevoli? 9. Contrari? 4. Passiamo al punto 6, approvazione del piano alle nazioni, valorizzazione dei beni immobili comunali non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali dell'anno 2024. E qui in realtà c'è poco da deliberare, non abbiamo niente, ecco, infatti il parere è negativo, cioè non c'è nessun immobile da alienare. In passato ricordo, penso che chi c'era nell'altro mandato sicuramente si ricorda che c'era una cappelletta famosa lungo la via provinciale e quindi alienata quella non c'è più niente, quindi ci sono interventi, no? Passerei alla votazione, favorevoli, unanimità, immediata esecutività, favorevoli, unanimità. Bene, adesso passerei, ci sono due punti, il 7 che è il documento unico di programmazione DUP semplificato periodo 2024-2026 e l'approvazione del bilancio di previsione 24-26. Come prassi in realtà per tanti comuni, anche enti superiori, faremo una trattazione unica per entrambi e poi invece andremo a fare due distinte votazioni così come prevede la legge. Quindi cedo la parola all'assessore Crotta.
Questa sera il Consiglio Comunale è chiamato ad esaminare e approvare il bilancio di previsione del nostro ente per il prossimo triennio 24-26. È un momento tra i più significativi dell'attività amministrativa, in quanto con questi atti si definiscono gli obiettivi programmatici di ciascun ente, prevedendo i relativi stanziamenti per i vari capitoli di spesa a fronte di congrue e giustificate previsioni di entrata. Quest'anno, inoltre, è con grande soddisfazione che siamo a sottoporlo al Consiglio entro la fine dell'anno, cosa che negli ultimi 10 anni è accaduta forse una sola volta. Il bilancio di previsione che ci accingiamo ad esaminare è stato sviluppato con la collaborazione di tutti i responsabili dei servizi e in particolare ovviamente del responsabile del servizio finanziario, la dottoressa Longhi, che colgo l'occasione per ringraziare per l'impegno profuso. Attraverso l'analisi puntuale di ogni settore sono stati sviluppati gli interventi, i progetti e le iniziative, oltre a elementi concreti finalizzati a dare attuazione a quelle che sono le progettualità generali contenute nelle nostre linee programmatiche. Il bilancio di previsione è l'espressione e la sintesi contabile della programmazione dell'ente, il cui scopo è quello di perseguire gli obiettivi del programma elettorale scelto dai cittadini, ma soprattutto rispondere alle necessità della collettività. È nel suo insieme uno strumento tecnico che esprime con chiarezza e precisione il fabbisogno finanziario e la sua sostenibilità e allo stesso tempo assolve le funzioni di indirizzo politico-amministrativo. Il bilancio di previsione 24-26 è corredato dal parere favorevole del revisore dei conti, che ringraziamo per l'elevata professionalità e la costante collaborazione col nostro comune. In particolare, il revisore dei conti evidenzia che il documento è stato redatto nell'osservanza di tutte le norme di legge del nostro statuto e del regolamento di contabilità, dei principi contabili previsti dall'articolo 162 del TUEL e dal decreto legislativo 118 del 2011. Ha inoltre verificato la congruità e attendibilità contabile delle previsioni, oltre che il rispetto dei limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Questo bilancio di previsione è stato costruito sul principio della continuità amministrativa, di cui al principio contabile generale numero 11 della continuità e della costanza del decreto legislativo 118 del 2011. La struttura del bilancio, così come proposta, e lo stato dei conti del Comune di Ballabbio sono tali da consentire in ogni caso sia un'impostazione di sostanziale continuità e di conferma della gestione amministrativa. È un bilancio che prevede il rispetto del pareggio finanziario complessivo che per l'esercizio 2024 attesta sia l'importo delle entrate che delle spese a euro 3.870.737,24. Le entrate sono così suddivise. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 2.225.000. Entrate extratributarie 543.922. Trasferimenti correnti 160.815,24. Entrate in conto capitale 158. Entrate conto terze per partite di giro 783.000. Le entrate tributarie sono state calcolate confermando le aliquote in vigore, pertanto la pressione fiscale sui cittadini non risulta volutamente aumentata. L'importo previsto è così suddiviso: IMU 1.330.000, addizionale comunale IRPEF 305.000, la TARI 485.000, il recupero di imposte 105.000. In merito alle entrate abbiamo confermato, come abbiamo visto, l'IMU nell'aliquota precedente e così l'addizionale IRPEF, così come abbiamo deciso di mantenere sostanzialmente inalterate le tariffe per la fruizione di beni e servizi. Prosegue inoltre, attraverso azioni mirate degli uffici, la lotta all'evasione fiscale, in particolare per IMU e TARI. Confermiamo che gli importi collocati nei vari capitoli di entrata e di uscita sono stati attentamente verificati in base ad una politica di massimo controllo dei flussi economico-finanziari che ha sempre caratterizzato la nostra gestione amministrativa e che ha rafforzato nel tempo la tenuta dei nostri conti. Le spese correnti sono sempre soggette ad attente verifiche di congruità. Così come tutta la struttura del bilancio è stata improntata a criteri di equilibrata prudenza, così da mettere ulteriormente al riparo l'ente rispetto ad eventi futuri. Mi riferisco in particolare alla gestione dei fondi rischi e agli accantonamenti, la cui alimentazione ha ampiamente rispettato le percentuali minime di accantonamento previste dai principi di contabilità finanziaria. Anche per quanto riguarda altre voci di entrate, ad esempio i proventi derivanti dai permessi di costruire, le cifre previste sono volutamente prudenziali e probabilmente sottostimate, ma riteniamo che questa impostazione rappresenti un valore aggiunto per la salute dei nostri conti. La nostra amministrazione, nei limiti delle proprie capacità, intende garantire gli aiuti alle famiglie più bisognose, confermando gli stanziamenti per il sociale, per i servizi di inclusione sociale, per i servizi educativi e per gli anziani in difficoltà. Nel corso degli ultimi 3 anni, la spesa per il sociale ha subito un esponenziale aumento e per alcuni interventi in particolare si è arrivati addirittura a quadruplicare la previsione di spesa. Veniamo poi all'indice di indebitamento, che si conferma con un trend in discesa. Rileviamo anche il rispetto del limite di esposizione dell'ente riguardo agli interessi passivi su mutui. La legislazione vigente pone un limite del 10% calcolato sulle entrate correnti. L'esposizione effettiva si attesta molto al di sotto di tale limite, essendo pari all'1,38%, e vorrei sottolineare che questo dato è in costante discesa. L'avanzo presunto di amministrazione ammonta 795.429 euro, di cui 488.221 per la parte vincolata e 307.208 per la parte disponibile. Ovviamente questo dato non viene considerato nel bilancio, in quanto potrà essere applicato solo dopo l'approvazione del bilancio consuntivo. Pertanto molte delle opere e investimenti a cui stiamo lavorando in questi mesi potranno essere rese note solamente dopo la variazione. Già presente però in questo bilancio, nei residui, troviamo la spesa in conto capitale per gli interventi di Via Valderia. Durante la commissione bilancio di ieri è stata richiamata dalla minoranza l'attenzione sul disallineamento tra previsioni di competenza e di cassa. A tale proposito, chiedo scusa in anticipo per questa esposizione molto tecnica, vorrei dire 2 parole per fare un po' di chiarezza. È importante sottolineare che può essere del tutto fisiologico che la procedura di gestione di un'entrata o di una spesa prevista, autorizzata, cominci nell'anno N, con la fase che corrisponde alla previsione e autorizzazione di competenza, quindi nascono il credito e il debito, sia l'accertamento dell'entrata o l'impegno della spesa, ma poi si concluda con la fase di cassa, cioè con la vicenda giuridica dell'adempimento in un anno diverso successivo, ovvero N+1, N+2, N+3, eccetera. Può quindi verificarsi un disallineamento temporale tra le previsioni in termini di competenze di cassa, perché la procedura di gestione di un'entrata o di una spesa può iniziare quindi nell'anno N e finire nell'anno N+X. Il comunemente detto anno finanziario e il comunemente detto esercizio finanziario possono tecnicamente quindi non coincidere. Per esercizio finanziario si intende l'insieme di atti di gestione amministrativi contabili relativi a un certo credito-debito che figura in bilancio. Quindi un debito sorto nell'anno finanziario N può essere adempiuto, fase di cassa, nell'anno N+X, quando diventa effettivamente esigibile. Quindi quel pagamento, anche se appartiene, per quanto riguarda la cassa, all'anno finanziario N+X, per competenza invece apparteneva all'anno finanziario N ed è relativo all'esercizio finanziario che è iniziato nell'anno N. Si può quindi affermare che le previsioni di cassa non sono di alcuna utilità. Dopo questa divagazione tecnica è opportuno però tornare a quanto più ci appartiene in questa sede, ovvero l'aspetto politico. In merito al DUP, documento unico di programmazione, già in passato abbiamo avuto modo di evidenziare come l'incertezza normativa e i paletti messi al bilancio con continue nuove regole, come ad esempio la possibile reintroduzione del patto di stabilità ventilato in questo periodo, rischino di farlo divenire un mero adempimento formale. Nel nostro elaborato, sebbene nei prospetti relativi agli investimenti abbiamo volutamente non inserito cifre in attesa di approvare il rendiconto consuntivo e il conseguente avanzo di amministrazione, abbiamo voluto esplicitare una precisa volontà politica relativa all'indebitamento. A tal proposito abbiamo manifestato l'intenzione della nostra amministrazione a valutare la contrazione di nuovi mutui al fine di acquisire la baita di Bongio, attualmente di proprietà privata, in modo che possa continuare ad essere gestita dal CAI di Ballabbio, nonché per il centro di raccolta. Tornando al bilancio di previsione, invece, è opportuno aggiungere un paio di precisazioni. Relativamente alla missione 10, programma 2, trasporti e diritto alla mobilità, che trovate a pagina 15 dello schema delle spese di previsione, dopo aver stanziato 22.000 euro per la linea bus 1927, abbiamo ricevuto da Linea Lecco la comunicazione che a far data dal 1 gennaio il nuovo preventivo annuo di spesa sarebbe stato di 36.000 euro, con un incremento del 70%. A fronte di questo aumento richiesto da Linea Lecco, non riteniamo opportuno continuare con questo servizio, nonostante crediamo fermamente nella sua utilità. Abbiamo però deciso di mantenere in bilancio tale somma, in quanto vogliamo valutare delle alternative, soprattutto per quanto concerne il periodo estivo. Dopo tanti anni in cui si dichiarava la volontà di effettuare un aggiornamento del PGT, il piano di governo del territorio, finalmente siamo riusciti a compiere un primo importante step. Un paio di giorni fa è stato dato l'avvio al procedimento di gara per lo studio geologico e correlati, con uno stanziamento di 33.700 euro, mentre in questo bilancio di previsione sono già stati stanziati altri 150.000 suddivisi sui 3 anni e li troviamo alla missione 8, programma 1, redazione piano governo del territorio. In conclusione, quello che ci apprestiamo ad andare ad approvare è un bilancio estremamente sano, un bilancio di grande serietà e di grande solidità, un bilancio fatto di equilibri e che permetterà di garantire i servizi e l'attenzione che i ballabiesi meritano. Grazie dell'attenzione.
Grazie. Se ci sono interventi.
Se va bene, noi avremmo intenzione di fare prima le considerazioni in merito al DUP, votare ovviamente poi quando finirà la discussione,
Ui.
Giusto per capire come volevate procedere, no, perché allora, si diceva all'inizio che c'era la presentazione di entrambi.
Sì, potete fare, avete diritto a, ovviamente i tempi raddoppiano, quindi avete tutto il tempo che volete per fare intervento, sia per il DUP sia per il bilancio, magari evitiamo il ping pong, fate uno o due interventi Chiaro. A testa e dopo risponderemo.
Va bene, procediamo per punti allora.
Ok.
Ok, sul DUP, vabbè, come dire, dopo le linee dopo la discussione che avevamo avuto sulle linee di mandato, non è che avevamo alte aspettative per il documento unico di programmazione, però c'è sicuramente alcuni dati. Il primo, si dice che è un adempimento formale, però, come dire, in questo DUP c'è una chiara volontà politica. Da una parte non c'è nulla, però si citano due opere per le quali il Comune andrebbe ad indebitarsi. Sostanzialmente, rispetto alle linee di mandato, si ribalta quello che lì era stato scritto, almeno per quello che riguarda il ricorso all'indebitamento, perché se è vero che nella maggior parte, nel 99% del DUP non c'è sostanzialmente nulla, malgrado comunque il DUP sia un documento di programmazione dell'attività, di quelli che dovrebbero essere gli impegni, come si diceva prima, del programma che giustamente voi avete proposto, sulla quale siete stati votati e che avete l'onore e l'onere di concretizzare. Con questo DUP noi non capiamo esattamente nei prossimi 3 anni che cosa verrà fatto, se non appunto una valutazione. E non solo non c'è molto nel DUP, ma vengono ribaltate le linee di mandato aggiungendo questa acquisizione della proprietà della baita in Bongio, per la quale si dice che rispetto a tutte le altre opere che avevate proposto, per le quali avevate preparato un programma, sulle quali eravate state votate, avevate chiesto di essere votati e sulla quale avete vinto, noi ci troviamo ad avere un'opera che non ha niente a che vedere con le linee di mandato, non ha niente a che vedere con il programma che avete scritto e quindi ci lascia molto perplessi. Non solo questo, ma ci si chiede pure, rispetto a tutte quelle che sono le priorità che voi ci avete chiesto di votare nelle linee di mandato, di non considerarle più, ma anzi di far indebitare i cittadini, che pagano già più tasse per le quali oggi abbiamo confermato l'aumento, di indebitarsi per acquistare un'opera della quale non si capisce una proprietà della quale non si capisce la necessità. E aggiungo, onde evitare strumentalizzazioni, non è la questione che la debba gestire un'associazione o un'altra, ma è proprio la questione per la quale l'amministrazione si sta prendendo il rischio di fare una valutazione, ripeto, rispetto a quello che deve essere l'acquisto di una proprietà che, ripeto, nelle linee di mandato noi non abbiamo mai avuto la possibilità di discuterne, nel programma i cittadini non hanno votato questa acquisizione, quindi non si capisce la necessità non solo di valutarlo, ma di pensare addirittura di andare a indebitare l'ente rispetto a tutte quelle priorità che non solo noi ma anche voi avevate, diciamo così, esposto e nella campagna elettorale e nell'approvazione in ritardo delle linee di mandato. E devo dire che questo è un ben salto. E ecco, questo, diciamo così, che a parte il fatto che nel resto del documento non ci sia molto su che discutere, anzi niente, l'unica questione rimane questa, che ci lascia molto perplessi, anzi ci preoccupa, perché, come dire, se queste sono le priorità attraverso cui il Comune dovrebbe andare a indebitarsi, non è di certo una gestione oculata e attenta delle risorse dei cittadini che ci si aspettava, che venivano proclamate. Per quello che riguarda il centro di raccolta, come abbiamo avuto anche noi modo di dire più volte, chiaramente quello è sicuramente un punto per la quale, se necessario, anche andare ad indebitarsi, però per dare finalmente ai cittadini un centro di raccolta definitivo, su quello, come dire, ci troverete sicuramente a condividere quelle che saranno il percorso, certo capendo quelle che saranno le tappe, quelli che saranno gli studi, le valutazioni che l'amministrazione farà, però per tutto il resto, dire, personalmente ritengo di non condividere né il DUP nel suo complesso, ma soprattutto in particolare il solo fatto che si valuti di acquisire una proprietà che ad oggi non ha nessuna necessità per il Paese, per la cittadinanza di Ballabio.
Io, per quanto riguarda il DUP, se volete rispondere prima, avrei invece poi la dichiarazione finale della nostra posizione e la ragione. Scusate, io ho la dichiarazione finale per il DUP. Volete che ve la faccio prima? Volete rispondere? Come preferite voi? O quando? Prima delle elezioni?
O la facciamo prima della votazione? Se la dichiarazione di voto è prima del
una
voto.
Una dichiarazione di voto di un...
Allora la facciamo prima del voto.
Va bene.
Allora, sul DUP io risponderei, se non ci sono altri interventi. Allora, è vero che l'acquisizione della baita di Bongio non era un punto del nostro programma elettorale, però è altresì vero che il mondo evolve e non è che il programma elettorale è per forza qualcosa di cristallizzato, si fa solo quello. Quello si deve fare, oltre a quello magari sorgono delle nuove esigenze, delle nuove opportunità o necessità, fra cui questa, che quindi non abbiamo detto che la compreremo sicuramente come comune, però l'idea di valutare questa opportunità c'è, anche perché è in mano dei privati che potrebbero altrimenti magari venderla, e quindi l'idea, abbiamo detto, anzi proprio perché non è nel nostro programma e non era quindi nelle linee programmatiche che abbiamo deciso e ritenuto opportuno metterla in questo DUP, anche perché il DUP ha una sorta di, diciamo, valenza autorizzatoria, se no diversamente fossimo andati a effettuare un intervento simile senza averlo dichiarato in consiglio comunale, senza aver avuto un documento ufficiale in cui almeno se ne parlava, giustamente la minoranza sarebbe arrivata a dirci: ma cosa state facendo? Invece ci è sembrato giusto esplicitarlo fin da subito. Qui non vuol dire che andrà in porto, perché poi ci saranno tante considerazioni da fare anche in base al prezzo e tutto quanto, quindi. Però ecco, questa è la nostra valutazione che abbiamo fatto, perché sul fatto che sia di nessuna necessità io avrei politicamente molto da obiettare, perché se questa baita finisse in mano di privati che non volessero più concederla ad un'associazione come il CAI, che quindi per tutta la nostra cittadinanza, cioè vorrebbe dire finire il turismo per quanto riguarda il Monte Due Mani e la baita di Bongio, che invece a mio avviso, anche come c'è stata la fiaccolata, l'ultima di prima di Natale, è un qualcosa di molto importante, anzi magari da cercare di sviluppare. Però questa è la nostra opinione. Ecco. Se non ci sono repliche, passerei agli interventi sul bilancio di previsione, se ci sono. Approviamo direttamente. Votazioni tutte dopo. Quindi facciamo la trattazione adesso, quindi se ci sono interventi invece sul bilancio di previsione.
Io no, sul bilancio di previsione ci sono degli interventi. Prego. Da parte sua.
Ma non possiamo, se è possibile, finire con la trattazione del DUP, votare il DUP e poi passare alle...
Vabbè, ci sono altri interventi sul DUP? No. Allora votiamo.
Ah, no, scusi.
Ah, prego.
Allora, noi voteremo contro. Le ragioni in parte sono già state citate da Manuel, e io cerco di riassumere per voi il motivo del perché noi voteremo contro il DUP. Il DUP dovrebbe rappresentare le vostre linee di mandato, da un punto di vista matematico, numeri, tempi, priorità, sostenibilità finanziaria. Questo DUP, in termini di investimenti nei prossimi 3 anni, praticamente non ha nulla. Viene solo citato relativamente alle vostre linee di mandato, viene citato in una nota la possibilità di indebitarsi per il centro di raccolta. Il resto, il DUP non descrive nulla, questo che viene presentato. Ora, leggo una frase, la leggo perché appare 2 volte, forse per, sto parlando della nota integrativa al bilancio, pagina 4, forse c'è un errore di battitura, però vengono citate 2 volte la stessa frase. Due volte è un po' così. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario, è scritto qui, e poi viene ripetuto due righe sotto, nella stessa frase, presupposto necessario. Ora, mi spiace, ma il vostro documento non indica nulla di tutto quello che volete fare in termini di priorità. Tutto quello che parte dal programma elettorale, che noi avevamo già segnalato nelle linee di mandato, provate a descrivere meglio quel programma elettorale, cosa farete, le priorità, eccetera. Qui dentro non c'è nulla. Ci sono 100.000 euro all'anno di investimenti, che è un quid per dire qualcosa. Quindi questa è la ragione fondamentale del perché noi pensiamo che dovreste fare uno sforzo per provare a vedere cosa si può fare in termini di costi, di tempi, di priorità e chiaramente aprirsi alla discussione, altrimenti noi non possiamo che votare che cosa? Una tabellina che abbiamo riempito perché lo Stato dice che deve essere approvata, ma è vuota. Grazie.
Bene, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, passerei alla votazione. Favorevoli? 9. Contrari? 4. Immediata esecutività. Favorevoli? 9. Contrari? 4. Bene, direi di proseguire con la trattazione del punto relativo al bilancio di previsione. Se ci sono interventi, prego.
Sì, avrei delle richieste di chiarimento su alcune questioni. Arrivo subito. Per quello che riguarda l'ufficio tecnico, missione 1, programma 6, si prevede una diminuzione rispetto alla previsione definitiva dell'anno precedente di circa 30.000 euro per quello che riguarda la previsione di cassa, di più per quello che riguarda la previsione di competenza. Capire se le motivazioni per i quali voci non ci saranno, se delle voci saranno di meno oppure no. Immagino che per quello che riguarda invece il programma, sempre nella stessa missione, missione 1, programma 8, il fatto che si diminuisca di 110.000 euro è perché quest'anno erano stati presi dei fondi per l'aggiornamento dei sistemi informatici dal PNRR, che quest'anno non ci saranno più, però chiedo se ci sono altre questioni. Per quello che riguarda la missione 3, programma 1, la polizia locale amministrativa, si prevede un aumento di 20.000 euro per quello che riguarda la previsione di cassa. Capire a quali voci fa riferimento questo. Missione 3, programma 1, ordine pubblico e sicurezza, titolo polizia locale amministrativa. Capire ecco in che cosa dovrebbe consistere questo aumento per quello che riguarda appunto la previsione di cassa. Poi per quello che riguarda l'istruzione si prevede in particolare per altri ordini di istruzione una diminuzione della previsione di cassa di circa 70.000 euro. Capire se queste voci che, diciamo così, mancano rispetto alla previsione dell'anno precedente fanno riferimento. Sì, allora, certo, assolutamente. Missione 4, programma 2, altri ordini di istruzione. Previsione di cassa 460.842 euro, La previsione per l'anno 2024 è 389.856, vale lo stesso ragionamento per le previsioni di competenza, dove sono 369.177 e le previsioni dell'anno 2024 sono 189.000. Cioè la domanda è, sono voci di spesa rispetto a quest'anno che vengono a mancare perché vengono tolte o semplicemente perché ci saranno delle spese in meno rispetto a questo titolo? Sui servizi ausiliari all'istruzione volevo solo chiedere se fanno riferimento agli educatori o ad altre voci di spesa, e faccio riferimento sempre alla missione 4, programma 6, servizi ausiliari all'istruzione. E quindi va bene il complesso capire la totale della missione 4, come mai c'è una diminuzione così importante tra le previsioni del finali del 2023 e le previsioni di quest'anno. Sulla questione sport e tempo libero, volevo chiedere, parlo del missione 6, totale programma, erano stati previsti per quest'anno 10.600 euro, se ne prevedono 4.400 per quello che riguarda la competenza, 12.282 e per quest'anno 6.694 per quello che riguarda la previsione di cassa. A quali voci di capitoli di spesa fa riferimento questa missione e quali saranno appunto questi 5.500 che si prevede di non prevedere più sostanzialmente? Vado a finire. Per quello che riguarda urbanistica e assetto del territorio, chiedo solo conferma se il fatto che manchino circa 700.000 euro, programma missione 8, programma 1, faccia riferimento al fatto che quest'anno abbiamo avuto come comune i finanziamenti per le reti paramassi o per i Resinelli o per via Valderia, e capire quindi a cosa fa riferimento sempre la diminuzione, sia per quello che riguarda la previsione di competenza, molto importante, sia per quello che riguarda la previsione di cassa, e per le altre penso che ci sia già stata data risposta prima, in particolare su quello che riguarda il PGT, idem sul trasporto pubblico locale, e basta. Ecco, no, per quello che riguarda invece servizio necroscopico e cimiteriale, missione 12, programma 9, come ultima richiesta si parla di in previsione di cassa di una diminuzione di 7.000 euro. Su questa la domanda in realtà è se la diminuzione è legata a quali voci è legata, e se si prevedono invece degli interventi per quello che riguarda il servizio cimiteriale, ecco, in futuro rispetto a quelle che sono le previsioni di oggi.
Allora, provo a rispondere alle domande, poi eventualmente c'è anche l'assessore, correggimi se... Dunque, per quanto riguarda la missione 1, programma 6, la differenza era il supporto al RUP, perché gli stipendi dell'ufficio tecnico sono stati considerati in continuità. Tuttavia, quest'anno abbiamo fatto diversi incarichi straordinari di supporto al RUP, aiuto diciamo, per il nostro ufficio tecnico, e al momento queste somme non sono state messe nel bilancio di previsione. Nulla vieta poi eventualmente in fase di variazioni andare a aggiornarlo. Poi c'era la missione 1, programma 8... Dunque, sì, missione 1, programma 8, confermo che la differenza è dovuta proprio dai fondi del PNRR che l'anno scorso c'erano, numerosi, abbiamo partecipato e vinto dei progetti per quanto riguarda l'innovazione tecnologica del sito comunale, dei servizi comunali, quindi quest'anno non ci sono più. Per quanto riguarda invece la missione 3, che è quella che riguarda l'ordine pubblico e la sicurezza, l'aumento che ha evidenziato è dovuto alla compartecipazione del servizio della convenzione con Cortenova, Magno, Premana, perché noi l'abbiamo fatta a luglio, quindi a metà anno, e quindi quest'anno invece si considera tutto l'anno. Ecco. Il responsabile è tutto nostro, per tutto l'anno. Ecco. E in più abbiamo anche considerato comunque sia entrambi gli agenti, quindi ovviamente c'è un incremento. Per quanto riguarda la missione 4, programma 2, che è quella spese in conto capitale della scuola elementare, questa è la differenza che è grossa, è perché è esattamente dovuta alle opere di rifacimento della pavimentazione della palestra comunale e nuovi giochi del parco Grignetta, quindi quelle più di 100.000 euro, ecco, quindi quest'anno ovviamente la differenza è proprio quella. Poi abbiamo il missione 4, programma 6, si chiedeva quali fossero le attività, missione 4, programma 6, aspetti, Programma 6 sono principalmente lo scuolabus, il piedibus, perché anche se sono volontari, ma c'è l'assicurazione, il carburante appunto dello scuolabus, il contributo trasporto pubblico per alunni, le tasse dei veicoli, quindi è questo. Riguarda i servizi ausiliari, sono lo scuolabus principalmente e correlati. Poi avevamo missione 6. Programma 1, cos'è che era la domanda che adesso mi sono sei programma?
No, sì, a cosa sì. Fanno riferimento, a quali capitoli di spesa diciamo fanno riferimento?
Sono il centro sportivo, le manutenzioni del centro sportivo, l'elettricità del due mani, ecco. Mentre avevamo missione 8, programma 1, vediamo se riesco a ritrovarla, era quella. Questa è la domanda, sinceramente me la sono persa.
Allora, era sul totale programma?
Sì.
Previsioni di cassa, sia previsioni di competenza che di cassa, in realtà, vabbè, di cassa, dove c'è una diminuzione di poco meno di 700.000 euro.
Della cassa.
Sì.
Quindi la cassa vale quello che ha detto prima.
Sì, e poi anche per la competenza, che sono addirittura 1.300.000 euro. Era giusto, sì, per capire se faceva riferimento agli interventi, sì, fatti.
Queste differenze che dicevamo prima della cassa, delle spese in conto capitale, tutte queste cose così, l'anno scorso, nel 2023, avevamo una cifra che trovava ieri nella nota integrativa, alla pagina 20 della nota integrativa. Allora, qui c'era uno stanziamento di 1.929.565 per il 2023 e il 2024 c'erano solo 106.500. Ci si chiedeva come mai. Allora, lì in questo 1.929 c'erano 350.000 che erano arrivati dalla regione per la via Valderia, 800.000 per le reti paramassi, 273.000 soldi nostri per applicazione dell'avanzo per l'archivio, 110.000 per la palestra, 100.000 per gli asfalti e 170.000 per il PNRR per gli impianti di riscaldamento, gli impianti elettrici e la pubblica amministrazione digitale. Quindi lì così troviamo questa differenza, che questi importi sono confluiti, troveremo nel fondo l'FPV di cui si parlava ieri. Quindi queste differenze nascono, queste diversità nascono da queste somme.
L'ultimo che mancava era invece la missione 12, programma 9, che riguardava il servizio necroscopico cimiteriale. Qui, allora, per quanto riguarda la cassa c'è una diminuzione da 10.000 a 3.000 euro, ma la previsione di competenza di queste spese è sempre 1.000 euro, quindi è rimasto sostanzialmente uguale. Nulla vieta che un domani, come tornando a quello che dicevo prima, anche se non è nel nostro programma elettorale, in realtà anche noi siamo consapevoli che i cimiteri sono da attenzionare, perché con le ultime esumazioni e stumolazioni che sono state fatte, diciamo, la situazione emergenziale che c'è stata post-Covid è stata risolta, tamponata, però ovviamente non si può pensare nel lungo periodo che questa sia la soluzione, bisognerà per forza innanzitutto procedere con altre, perché ci sono ancora diverse tombe che oramai i contratti sono già scaduti, e poi anche valutare eventuali nuovi, cioè qualcosa da fare, soprattutto ballabio superiore, inferiore ci stavamo già pensando. Ci sono altri interventi?
Sì, se posso faccio sì. Un intervento. Allora, innanzitutto, come dire, leggevo che in queste ore è stata approvata la manovra a livello nazionale, e il dato è che i comuni subiscono ancora una volta le scelte del governo centrale, in particolare sui 200 milioni dal 2024 al 2028 che verranno tagliati a regioni, a 200 milioni ai comuni, per non parlare delle altre centinaia di milioni a province e a regioni, motivi che, come dire, innanzitutto subiscono i servizi di base legati e erogati dalle amministrazioni. A questo è un fatto che purtroppo di cui non si può non tenere conto sicuramente quando si deve discutere e approvare un bilancio, e anzi l'augurio è che le amministrazioni comunali tutte, di qualunque colore politico, si sforzino per chiedere che in realtà si investa sulle amministrazioni comunali e non si tagli. Dopodiché, questo bilancio, oggi siamo riusciti a chiedere delle delucidazioni su alcune voci. Noi abbiamo provato a capire se si riusciva ad avere i documenti che ci permettessero di capire all'interno di ogni singola missione effettivamente che cosa noi stiamo andando a votare, perché se è vero che da una parte la legge impone che il Consiglio Comunale voti per intervento e non per singola voce di spesa, è altrettanto vero però che se si vuole, come dire, da parte nostra essere il più collaborativi possibili, ci sono delle voci all'interno di ogni singola missione sulle quali noi possiamo essere a favore e altre voci sulle quali noi possiamo, come dire, non condividere. Quindi votare favorevolmente una parte del bilancio e non votare favorevolmente altre parti di bilancio su cui sostanzialmente non ci troviamo d'accordo. Però purtroppo questa richiesta è stata negata, e non è una mancanza tanto nei confronti dei consiglieri di minoranza che, come dire, alla fine sono qui più o meno per provare a capire e discutere, ma una mancanza anche nei confronti di chi questo bilancio comunque domani, nel bene o nel male, se lo troverà approvato, e anche per chi lo deve votare in maniera consapevole, informata, sapendo quali saranno gli interventi effettivi che l'amministrazione dovrà fare, perché, come dire, obbligo nostro come consigliere è quello di votare il più possibile consapevoli. È vero che noi queste voci non le abbiamo avute, spero che almeno i consiglieri della maggioranza abbiano, come dire, la contezza di quelle che all'interno di ogni singola missione sono le spese che verranno fatte da questa amministrazione. Che il fatto che non si rifaccia il servizio autobus, non mi ripeto dopo anni in cui, come dire, la nostra posizione la conoscete bene, mi lascia perplesso il fatto che se non ci fossero stati gli aumenti si sarebbe fatto, considerato che non ci sono neanche i dati di quanti lo hanno utilizzato negli ultimi 2 anni, perché abbiamo fatto richieste e questi dati non sono stati raccolti. Però ecco, diciamo che questo bilancio, ripeto, per le voci che conosciamo non ci dice, come sul DUP, quali saranno effettivamente gli investimenti che si vorranno fare, e sicuramente a queste condizioni è complesso condividere il documento più importante che comunque questo comune deve votare, sui quali comuni vanno a casa e che stabilisce quelli che saranno gli investimenti o meno e il percorso di questa amministrazione. Ecco, tutto qui. Grazie.
Ci sono altri interventi?
Io potrei fare l'intervento finale.
Sì. Prego.
Quindi, per riassumere la nostra posizione, che sarà negativa, le ragioni sono due. E la prima ragione, che è sicuramente la ragione più importante, è che per noi questo bilancio, io sono pronto a scommettere a fine anno, vedremo il valore finale, secondo noi questo rappresenta il 60%, cioè stiamo discutendo di una parte del bilancio, cioè secondo noi non avete fatto uno sforzo per cercare di provare a simulare quello che è il 2024 nella il più vicino possibile a quello che sarà la realtà. È lo stesso concetto del DUP alla fine, cioè si mette il minimo necessario e non si prova a programmare, a pianificare quello che poi probabilmente sarà la realtà. Va bene, lo gestiremo e sulle singole variazioni, avremo sicuramente molte variazioni durante l'anno, però da un punto di vista proprio di metodo noi questo non lo condividiamo come approccio. L'altra ragione è la stessa cosa che ha detto Manuel. Io personalmente, forse perché vengo da un'abitudine lavorativa di un certo tipo, sarà una deformazione professionale, però io parto dallo scopo del lavoro, vedo le singole attività e da lì, dal basso verso l'alto, si costruisce e si misura il bilancio. Ci viene chiesto praticamente di discutere e approvare delle voci invece a livello di missione, dove noi non sappiamo la sommatoria che porta a quella missione. Adesso non voglio fare una battuta, ma è come se una società mi dà un preventivo e gli dico: posso vedere il dettaglio? No, devi approvare il preventivo perché questo compete a te. Va bene, ma senza vedere il dettaglio è difficile. Ora, io quello che veramente a me piacerebbe è un impegno del signor sindaco quando sarà possibile vedere quei dettagli, non solo perché vogliamo fare il grillo parlante, perché poi fa una brutta fine il grillo parlante, no? che vuole andare a criticare, ma semplicemente che vedendo il dettaglio possiamo esprimere le nostre opinioni, dire che ci sono voci che non solo condividiamo ma che sponsorizziamo, così come riconoscendo le difficoltà che avete avuto sia in incremento di costi che nel fatto che si è dovuto correre per chiudere entro l'anno. Però l'apertura sul dettaglio io lo vedo anche magari con un po' di rottura di scatole, perché dovete accettare più discussioni, però nello stesso tempo crediamo di poter portare un valore aggiunto. Quindi siamo pronti e aspettiamo di avere nei prossimi settimane, possibilmente se il signor sindaco si impegna a portare questi, a poter permettere l'accesso a questi dettagli il prima possibile, porteremo il nostro valore aggiunto nei futuri incontri. Per ora mi spiace, ma io auguro a voi che avete visto bene il dettaglio e non soltanto le macro voci, perché noi non l'abbiamo potuto vedere.
Io voglio dirle una cosa però, signor Doniselli. Ieri abbiamo fatto la commissione bilancio, io ero pronta con tutti i dettagli, lei non mi ha chiesto niente, è andato a prendere la nota integrativa, che è semplicemente un riassunto del responsabile finanziario, facendomi domande su situazioni che, come gliel'ho precisate adesso, non avevo io in mano questi dati. Però su quello che riguardava il bilancio, io ero pronta a fornirle tutte le missioni, capitolo per capitolo, se voleva, potevamo parlarne. Questo da parte sua, mi scusi, ma non c'è stato.
Perdone, però, questo, una commissione fatta un giorno prima del bilancio. Ascolti, esattamente, quale valore aggiunto può portare alla discussione del bilancio?
Quindi, eravamo disponibili a star qua anche fino a mezzanotte, non c'era problema. Purtroppo, come ha detto prima il signor Doniselli, siamo arrivati con le festività, ci sono stati questi giorni che sono stati un po' difficili per tutti, le feste, una cosa e l'altra, per cui siamo arrivati a coincidere con il giorno prima.
Posso... Io ieri, ammetto, vi ho tenuto 2 ore, perché abbiamo iniziato alle 18, gli ho chiesto, non ho detto che lei non era disposto a darmi il dettaglio. Quando noi ci mettiamo a discutere, se chiedere la singola voce, eccetera, è una cosa, avere dei dati, ragionarci, guardare, incrociare i numeri, eccetera eccetera, è un'altra cosa. Non la sto accusando che lei ieri non era disponibile, anzi ha avuto la pazienza di stare 2 ore con me e siamo entrati nell'analisi di certi dubbi eccetera, semplicemente senza io sono disposto e vorrei nelle prossime settimane ad analizzare tutte le voci una a una da parte mia, capire e poi venire a proporvi magari delle idee, tutto lì. Però dovete ammettere che è difficile approvare decine e decine di macro gruppi all'interno, probabilmente, di cosa parliamo? Di 500 voci di dettaglio. Non è che le si può andare ad analizzare una a una durante una discussione, no?
Ok, io invece allora rispondo ai due interventi di entrambi. Per quanto riguarda questo bilancio analitico di cui si è parlato, cioè non abbiamo fatto noi le regole, se la legge prevede che si approva così per titoli e tipologie, quindi questo è quanto stabilito dalla legge. Quindi la legge, faccia finire, dopo interviene lei. Allora, quindi noi abbiamo rispettato la legge, poi è vero che uno potrebbe anche fornire i singoli capitoli prima, ma non abbiamo mica niente da nascondere, ma il problema è un altro. Il problema è che attualmente, una volta che noi approviamo per tipologie e titoli, i vari responsabili potrebbero anche all'interno di quelle, appunto, di quelle macro aree andare a spostare tra un capitolo all'altro, fino all'approvazione del PEG. Dopodiché invece bisognerà fare delle variazioni. Quindi la legge prevede questo e noi abbiamo rispettato la legge e quindi così è. Poi il PEG comunque sia, per rispondere a Doniselli, vorremmo sicuramente approvarlo non a novembre come è stato fatto l'anno scorso e quindi quindi sicuramente andremo incontro. Ma ad esempio quando è stato approvato il PEG di novembre 2023, già quello è un qualcosa che può esserle utile, se ne richiede una copia, almeno vede che cosa c'è all'interno delle varie voci. Ecco. Comunque sia, questa è la questione dell'analitico. Noi non è che abbiamo fatto qualcosa in contrario a qualcuno, abbiamo rispettato la legge, dopo sono scelte poi se uno vuole andare incontro, a che livello vuole andare incontro, come quando vi ho chiesto a voi di venirmi incontro l'anno scorso per cercare di non far cadere il comune e invece non siete venuti. Era una vostra legittima decisione.
È una bella differenza tra una richiesta di accesso agli atti e un accordo politico. Ma l'accesso agli atti, la differenza tra un accordo politico e una richiesta di
ascolti un attimo, aspetti,
dei consiglieri.
Aspetti,
scusi. Vuole un bel
facciamo uno alla volta. L'accesso agli atti è un'altra cosa, non vi sarà mai negato nessun documento che è previsto dalla legge, non è stato negato niente che è previsto dalla legge.
Io chiedo alla dottoressa di dirmi la legge per la quale, di fronte al fatto che un consigliere comunale ha chiesto le voci di spesa delle singole missioni, sindaco può decidere di non dare questi documenti. Voglio la legge, così me la vado a studiare anch'io.
La studiare va benissimo.
E mi dica il riferimento.
I documenti ufficiali sono quelli che vi sono stati dati, per cui cioè quell'altro sarebbe stata una cosa ulteriore probabilmente da preparare appositamente per voi. Cioè, quindi i documenti ufficiali sono stati consegnati.
Ma la domanda è vero o non è vero che l'amministrazione non può dare quelle voci di spesa lì?
No, io non sto dicendo, erano da preparare appositamente, cioè da lavorare proprio per darvi quello che chiedevate.
Ho spiegato anche la motivazione. Quando andremo a provare il PEG, e non posso prendere promesse, fare promesse su una settimana, due settimane, tre settimane, perché il PEG in realtà dipende da noi, ma fino a un certo punto, perché come sapete il piano esecutivo di gestione è lo strumento con cui si vanno a ripartire i singoli capitoli a ciascun responsabile, quindi poi viene anche una sorta di trattazione con i vari responsabili, questo capitolo è mio e tuo e così. Quando andremo a provare quello, poi ovviamente voi subito ne sarete in possesso. Così come con il bilancio consuntivo, ma il bilancio consuntivo invece voi avete diritto ad avere i singoli capitoli, ma nessuno vi vieta quello che non è per la legge. Ma perché questo? Perché in realtà teoricamente potrebbe anche non esserci. Voi sapete benissimo che noi abbiamo ragionato partendo dai singoli capitoli, ma avremmo anche potuto ragionare partendo dalle macro aree e poi dopo un domani, magari il mese prossimo, andare a svilupparle al loro interno nei singoli capitoli di competenza. Quindi è una decisione di dire ci teniamo ancora questa possibilità eventualmente di andare a fare uno spostamento da un capitolo all'altro perché la legge ce lo prevede. Comunque, quindi questa è una cosa diversa da dire che non abbiamo rispettato la legge, quello assolutamente no. Per quanto riguarda invece, e concludo, per quanto riguarda l'osservazione sul fatto che lei ha scommesso, Doniselli, che questo bilancio poi verrà aumentato, ma caspita, è quello che abbiamo detto, cioè noi attualmente questo bilancio per forza è approvato con quello che abbiamo, già solo non poter applicare l'avanzo di amministrazione che è comunque sia disponibile, una volta che lo andremo ad approvare sicuramente aumenterà. Se parteciperemo a qualche bando dove magari vinciamo, sicuramente aumenteranno, man mano poi nel corso dell'anno si faranno le variazioni. Questo non è, come dice lei, mancanza di pianificazione, questa è calarsi nella realtà del pubblico, che purtroppo è ben diversa da quella che lei conosce molto bene del privato, sono due cose proprio diverse, ecco. Se ci sono repliche o interventi, guarda, glielo dà l'assessore, aspetta, non è lì il riferimento, quella slide che hai stampato.
No, questo qui, allora questo io adesso tra l'altro non so dare il riferimento esatto perché ho fatto un banalissimo screenshot, è il 118 giusto? Ok, allora questo qui l'ho preso dal sito della Ragioneria di Stato, del MEF, no? E dice le entrate sono ripartite, qui parla delle entrate, in titoli secondo la fonte di provenienza, tipologie in base alla natura delle entrate nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. È a questo livello, quindi titoli e tipologie, in termini di unità di voto che viene approvato il bilancio. Articolo 15,1, lettera B, decreto legislativo 118-2011. Quindi diciamo, questa è la norma.
Non intervengo più, faccio l'ultimo intervento, però lì non c'è scritto che i consiglieri non possono accedere agli atti preparatori di un bilancio. I consiglieri hanno il diritto di informazione su qualunque atto della pubblica amministrazione del proprio comune, smentitemi se non è così. Le voci di spesa non fanno parte dei documenti preparatori di un bilancio di previsione per ogni... Cioè, il fatto che ci sia scritto 64.700, vi siete svegliati una mattina e ve lo siete inventati che quella cifra lì, o ci sono delle voci di spesa che gli uffici preparano per arrivare a quella cifra lì? Ci sono, è un documento preparatorio. L'amministrazione ci ha negato un documento che noi dovevamo avere. Punto, e chiedo che venga messo a verbale.
Allora, documenti preparatori ma non ufficiali. Il documento ufficiale ci sarà quando sarà approvato il PEG.
Cioè, nessuno stava chiedendo un documento ufficiale. Chiedevamo il dettaglio per così
avremmo avuto comunque l'informazione in sommatoria di cos'era quel numero.
Io penso che ormai la spiegazione è stata data, sì, è inutile continuare.
È inutile continuare. L'importante è che quando avete il PEG,
ma quando avremo PEG l'avrete sicuramente.
Il prima possibile, tanto oramai ciò che è stato, però il poi, futuro vediamo.
Il capogruppo riceve subito la comunicazione. Comunque, per far capire a chi è consigliere nuovo che magari non sa, cioè io sono in comune dal 2015, prima di me mi ha preceduto l'assessore Cedro che il bilancio è sempre stato approvato così, sempre.
Ma non nessuno
quindi, cioè, nel senso, questo non è che adesso ci siamo svegliati, però va bene, dai.
Sì, no. L'assessore Cedro dava a disposizione i dettagli.
No, è mai stato. Però va bene, dai, andiamo avanti, votiamo, dai. Ci sono, se non ci sono dichiarazioni di voto, passerei alla votazione. Favorevoli? 9. Contrari? 4. Immediata esecutività? Favorevoli? 9. Contrari? 4. Bene, prima di concludere io direi solo di fare un applauso alla dottoressa che questa volta è veramente l'ultimo consiglio. Grazie.
In effetti volevo salutare tutti i consiglieri, ringraziare Sindaco e Giunta. Spero che il lavoro del Comune possa continuare al meglio, e al di là di quelle che possono essere le discussioni in Consiglio, insomma, che ci possa essere veramente una collaborazione fra tutti in modo da fare il bene di Ballabbio e di tutti i cittadini, me compresa.
Okay. Grazie dottoressa, arrivederci. Buon anno a tutti!